Questa mattina leggeremo soltanto un versetto dalla parola di Dio ed è uno di quei versetti che, se non si ha l'abitudine di predicare la scrittura in modo consecutivo, non sarà mai predicata da nessun predicatore. Ma la scrittura ci obbliga a dire le cose così come stanno e quindi non mi posso esimere dal spiegare il versetto 6 del capitolo 7 di Matteo. Matteo 7, versetto 6. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Un pastore dovrebbe avere a cuore l'edificazione del suo popolo, dovrebbe dire cose che risultano per il loro bene, incoraggiamento, per la loro gioia. E per questa ragione, quando ci si trova davanti a questi testi, si è un po' perplessi. Ma la fedeltà alle parole di Cristo ci impone di insegnare tutto quello che Egli ha detto. E prego che Dio mi aiuti ad essere di istruzione, di incoraggiamento ai vostri cuori, anche spiegandovi questo versetto. Il tema di questo verso continua ad essere quello del giudizio. In questo caso, come vi ho detto, il capitolo 7 del Vangelo di Matteo, quest'ultima porzione del Sermone sul Monte, ha due temi portanti, il giudizio e le relazioni. E in questo caso Gesù parla del giudizio nei confronti dei non credenti, o perlomeno di alcuni non credenti. A chi legge in modo superficiale la parola di Dio, la scrittura, potrebbe apparire contraddittorio quello che abbiamo appena letto con quel non giudicate affinché non siate giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Potrebbe sembrare strano che Gesù, che aveva appena detto queste cose, poi ci dica di considerare le persone e, nel caso in cui le valutiamo, le consideriamo o le mettiamo nella categoria dei cani e dei porci, parole molto forti, non dare loro le cose sante e le perle. Ma come è stato detto domenica scorsa, quel non giudicate significa non assumete atteggiamenti censori, non siate ipercritici, non siate severi con il prossimo, piuttosto siate umili, siate pazienti, siate servizievoli gli uni verso gli altri e siate sempre pronti e disposti a cambiare opinione nei confronti delle persone. Perché non giudicate significa primariamente non condannate in modo definitivo. Chi condanna in modo definitivo è uno solo, è Dio. A persone del genere, cioè a persone umili, a persone che quando vedono la pagliuzza nell'occhio del fratello si preoccupano prima di tutto di togliere la trave dal proprio occhio e dopo vanno ad aiutare il proprio fratello, ecco, a persone del genere, a persone umili, servizievoli, pazienti, Gesù dice che, e ricorda loro che comunque sono anche agenti del giudizio di Dio. Voi dovete essere umili, dovete essere pazienti, dovete essere servizievoli, ma ricordatevi che i santi, come dirà poi l'apostolo Paolo, giudicheranno il mondo, giudicheranno gli angeli. Siete agenti del giudizio di Dio. E quindi quanto abbiamo appreso nei versetti dall'1 al 5 deve essere letto anche alla luce del contenuto del versetto 6, perché si commettono errori gravissimi. Se le parole di Gesù vengono considerate in modo selettivo, uno degli errori più gravi e uno dei problemi più ricorrenti nelle eresie è proprio questo: prendere una parte dell'insegnamento della Scrittura e tralasciarne un'altra, oppure dare un maggior peso a una parte rispetto ad altre. Dobbiamo fare attenzione. Rischiamo di fare una caricatura del messaggio evangelico. Se voi prendete la mia faccia, ci mettete tutti gli elementi, tranne i capelli, perché quelli non ci sono, ma dico, ci mettete le orecchie, gli occhi, il naso, la bocca, e poi il naso lo fate così grande, fate una caricatura, che serve a far ridere. Ricorda la verità, la realtà, ma non la rappresenta in modo fedele. E noi dobbiamo fare attenzione a rappresentare fedelmente davanti agli occhi degli uomini la realtà di Dio, di Cristo, del Vangelo. Ora, in questo versetto, pensate, nel greco soltanto 25 parole. In 25 parole si parla di ciò che i cristiani sono, di ciò che possiedono, di ciò che fanno, di beni spirituali e divini, di cose sante, di cose preziose, le perle. E Gesù ci dice come i suoi discepoli devono comportarsi nei confronti di persone che sono da lui definite cani e porci. Si parla di doni, di condivisione, di offerte, di risultati disonorevoli e pericolosi che possono risultare, che possono derivare da un uso sbagliato e sconsiderato di ciò che è stato affidato ai suoi discepoli da Cristo. C'è tutto questo in questo versetto e molto di più. Lo guardiamo con ordine. La prima cosa è da considerare è questa: tutti noi, anche voi bambini, tutti gli esseri umani di qualunque età, anche il più anziano o la più anziana tra di noi, anche il più debole e il più malato tra noi, tutti noi siamo amministratori dei beni di Dio. Nessuno di noi è così povero da non possedere nulla. Anzi, noi siamo stati arricchiti e dotati di grandi benedizioni. Perfino coloro che non sono credenti tra di noi hanno ricevuto da Dio grandi doni: la vita, la salute, il tempo, una certa quantità di denaro da amministrare, talenti, conoscenze. Tutti quanti noi abbiamo ricevuto beni per i quali non abbiamo faticato, cose che ci sono state donate e alle quali non avevamo diritto, cose delle quali noi godiamo, ma non come proprietari, ma come amministratori. Qual è la differenza tra un proprietario, una persona che ha il possesso di qualcosa, e un amministratore? Il proprietario fa quello che vuole del suo. Vi ricordate la parabola dell'uomo che, dopo aver assunto degli operai, alla fine della giornata dà a quelli che hanno lavorato una sola ora la stessa quantità di denaro a quelli che avevano lavorato per 12 ore. E chi aveva lavorato a lungo gli dice: ma com'è? Ci dai la stessa cosa? Sì, ci eravamo accordati per tanto. Ti lamenti perché io sono buono e do a chi ha lavorato un'ora quanto te? Non ti sto facendo nessun torto, del mio io faccio quello che voglio. Il proprietario fa del suo quello che gli pare. Non così colui che ha il possesso di qualcosa. Colui che ha il possesso di qualcosa ha la libertà di godere di ciò che ha. E colui che ha il possesso di qualcosa che non è suo ed è costituito amministratore, ha anche il dovere di rendere conto, di non dissipare, di non distruggere, di non danneggiare la proprietà. E ci sarà un giorno in cui chi gli ha affidato dei beni chiederà conto e ragione del modo in cui li ha usati. Ancora altre parabole del Signore ci parlano di questo, no? Per la parabola dei talenti, la parabola delle mine, quell'uomo che restituì esattamente quanto aveva ricevuto, non fu lodato, anzi. E quindi un amministratore è una persona che ha ricevuto dei beni e che dovrà usarli in un certo modo, perché un giorno gli sarà chiesto conto. Noi siamo amministratori. Ora, non mi metterò qui a elencare tutte le cose che abbiamo ricevuto, ma pensiamo a cose preziose, a cose sante e importanti. Per esempio, noi siamo amministratori su questa terra del nome e della persona di Dio. Ci pensate? Abramo parlava del mio Dio. L'apostolo Paolo dice: il mio Dio è potente, eccetera. Qualche volta noi, quando invochiamo Dio, non lo diciamo anche noi: oh mio Dio. Non lo diciamo per esclamare, quello sarebbe nominare il nome di Dio in vano, ma lo diciamo per invocarlo. Dio è nostro, perché noi siamo suoi. La moglie appartiene al marito tanto quanto il marito appartiene alla moglie. Dio è il nostro Dio, siamo uniti a Lui, tanto che se noi ci comportiamo male, il nome di Dio viene bestemmiato. Siamo amministratori dell'onore di Dio. Una delle cose più gravi del peccato di un predicatore, di una persona che nomina il nome di Dio e che predica la verità, qual è? Quella che nella sua caduta trascina con sé nel fango il nome del suo Dio. E vi è mai capitato di fare qualcosa davanti a delle persone alle quali avevate provato a testimoniare, che poi vi dicono: ah, ma tu che parli di Dio ti comporti così? Noi siamo amministratori e dobbiamo di Dio e del suo nome, del suo onore. Quando camminiamo nel mondo siamo gente additata, le persone che commettono qualunque genere di peccato da noi pretendono che noi ci teniamo lontani da certe cose, no? Ed è giusto che sia così. Noi siamo amministratori del Vangelo di Dio. L'apostolo Paolo diceva: il mio Vangelo, no? Secondo il mio Vangelo, parlava di questo. Però il Vangelo è il Vangelo di Dio, è di Dio e anche di Paolo, è di Dio e di Paolo, perché coincide, il Vangelo di Dio coincide col Vangelo, col messaggio di Paolo. Noi abbiamo ricevuto un messaggio: che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, che Cristo è morto per gli empi, che gli uomini che credono in Gesù possono avere il perdono di tutti i loro peccati, che chi riceve Cristo come Signore e Salvatore non passa nel giudizio ma passa dalla morte alla vita. Noi abbiamo l'amministrazione di questo messaggio, di questa buona notizia, che il regno di Dio si è avvicinato agli uomini, che il regno di Dio è venuto, che Dio ha aperto i suoi infiniti tesori per arricchire chiunque ha fame, chiunque ha sete. Chi ha sete venga a me e beva, diceva Gesù. Chi è stanco venga a me, io gli darò riposo. Venite, comprate, senza denaro, senza spendere. Dio ci arricchisce con il suo messaggio e noi siamo amministratori. Siamo agenti della riconciliazione, siamo paceri, siamo quelli che si adoperano per la pace, siamo persone che prendono la mano del peccatore e la uniscono alla mano del Salvatore e gli supplichiamo: siate riconciliati con Dio. Noi siamo amministratori di beni che derivano dalla grazia di Dio. Perché siamo stati perdonati da Dio in Cristo? Per la sua gloria, per il sangue di Cristo. No, dico, qual è lo scopo? Affinché anche noi diventiamo persone che perdonano. Come siete stati perdonati, così perdonate. Perché siamo stati... Perché dobbiamo perdonare gli altri? È il nostro perdono che noi concediamo agli uomini? No, come abbiamo imparato dal pastore Alan Dunn qualche mese fa, noi estendiamo agli altri il perdono che abbiamo ricevuto da Dio. Noi non abbiamo il potere di cancellare i peccati. Io sono stato perdonato da Dio in Cristo. Tu hai sbagliato nei miei confronti, prendo parte di questo perdono che ho ricevuto e lo getto su di te. Non posso tenere il punto. Mi perdoni? Ma certo che ti perdono, come sono stato perdonato. Noi siamo amministratori del perdono, della grazia di Dio, ma così come della pace di Dio, così come della gioia di Dio, così come della speranza che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto queste cose, leggete Romani 5. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E se abbiamo ricevuto pace, siamo portatori di pace. E se abbiamo ricevuto speranza, siamo persone che devono dare speranza alla gente. Siamo persone che danno quello che hanno ricevuto. Quello che io ho, te lo do. Siamo amministratori. I cristiani sono persone desiderose e fedeli nel condividere questi beni. Pensateci, perché Gesù ha dovuto dire: non date ciò che è santo ai cani e non mettete le vostre perle davanti ai porci? Perché i cristiani, per natura, hanno questa inclinazione. Se siamo persone che sono nate di nuovo, non possiamo tenerci le cose per noi. I cristiani, allora, so che Topolino è popolare anche adesso, no? Avete letto qualche cartone di Topolino, no? Ai miei tempi, per me è stata la prima cosa che ho letto in vita mia, è stato un fumetto di Topolino. Chi c'è tra i personaggi di Topolino? C'è Paperon dei Paperoni. Questo zio avaro, c'è quel povero spiantato di Paperino che non ha un soldo, però Paperon de Paperoni si fa il bagno, si fa i tuffi nei soldi, no? E li tiene tutti per sé. Sono così i cristiani. abbiamo tutte queste ricchezze e ce le godiamo senza pensare ai nostri nipotini poveri, no? Oppure Il Signore degli Anelli, chi non l'ha visto, chi non lo ha letto o ha visto il film, cioè quell'essere Gollum, così appassionato del suo tesoro, del suo anello, che lo gode e lo tiene per sé, ed è diventato così imbruttito. E per tornare alla scrittura, il ricco stolto, quando quell'uomo ricco ha una bella stagione e i suoi campi fruttano molto, non pensa come può essere generoso nei confronti di chi ha meno di lui, pensa come potrà investire affinché le sue azioni crescano. Ecco cosa farò: demolirò i miei granai, ne costruirò più grandi e dirò all'anima mia: anima, tu hai tanti beni riposti per molti anni, mangia, bevi e divertiti. Un uomo che è così solo nella sua vita che se vuole parlare con qualcuno deve parlare con se stesso. Siamo così? No, i cristiani non sono così. I cristiani sono persone che sono inclini a condividere, a dare. E Gesù qui dice: attenzione, sta frenando la nostra generosità, la nostra inclinazione a dare. Noi doniamo con le nostre vite, testimoniando, arricchiamo. L'Apostolo Paolo lo dice, lo scrive nella seconda lettera ai Corinzi, credo che sia al capitolo 6, il versetto 10, dice: noi siamo sconosciuti eppure ben conosciuti, noi apostoli moribondi eppure eccoci viventi, e puniti eppure non messi a morte, afflitti eppure sempre allegri, poveri eppure arricchendo molti. Con le nostre vite noi testimoniamo e arricchiamo, questo sta dicendo Paolo. Con le nostre parole noi proclamiamo il messaggio del Vangelo e consoliamo le persone. Noi riceviamo consolazione da Dio e diamo consolazione ad altri. Come nostra vocazione, consapevolmente, come nostra missione, noi siamo inclini a dare. È passato il sacchetto dell'offerta poco fa. Perché avete messo dei soldi dentro quel sacchetto? Qualcuno vi ha obbligati a farlo? Dovete, che ne so, sostenere qualcuno che sta morendo di fame, che quindi vi fa pena? No. Se l'avete fatto nel modo giusto, nel modo richiesto da Dio, siete dei donatori allegri, siete dei donatori generosi, siete dei donatori che pensano che quel denaro sarà utilizzato per il progresso del regno di Dio. E così deve essere. Nessuno ci costringe a mettere i soldi. Ci sono certe chiese che impongono una certa quantità del reddito. Noi non lo facciamo, noi crediamo che sia giusto e sia biblico dare la decima. Tuttavia nessuno di noi e nessuno di voi sa benissimo che è controllato, è richiesto, è una questione che vi vedete davanti a Dio, ciascuno di noi si vede davanti a Dio. E così deve essere. Ma perché lo facciamo? Perché vogliamo essere generosi? Perché vogliamo prendere parte di quello che potremmo spendere per noi, per i nostri figli, per assicurarci un futuro, e lo doniamo per l'opera di Dio, caricando agli amministratori della Chiesa di una grande responsabilità, certamente. Lo facciamo perché c'è questa inclinazione. Gesù dice: non date le cose sante ai porci e non mettete le perle davanti ai le cose sante ai cani e non mettete le vostre perle davanti ai porci, perché sa che noi, se fossimo lasciati liberi nel nostro istinto cristiano, daremmo indiscriminatamente, o perlomeno lo dà come scontato. E cosa più felice il dare che il ricevere? E chi è stato beneficiato da Dio non può non essere una persona generosa. L'avarizia è idolatria, il cristiano non è un idolatra, no? Ma i cristiani, come il loro maestro, sono persone che donano. Pietro diceva a quel povero zoppo alla porta bella del tempio: io oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Quindi i cristiani sono amministratori dei beni di Dio. La seconda cosa che questo testo ci insegna è che dobbiamo essere, però, che i cristiani sono persone assennate nel dispensare i doni di Dio, cioè che lo fanno con discernimento. Questo versetto ci chiede la valutazione, ci chiede il discernimento. Se Gesù ci dice che noi non dobbiamo dare le cose sante ai cani e non mettere le perle davanti ai porci, la domanda è: chi sono questi cani e chi sono questi porci? Giusto? Dobbiamo rispondere, e io ho il dovere di spiegarvelo. E voi dovete essere convinti dalla scrittura. E quando siete convinti della scrittura, farlo. No? Così funziona. Chi sono questi cani e questi porci? Cani e porci nella scrittura sono considerati esseri impuri, immondi. No? Non pensate che ai tempi di Gesù si pensava ai cani come ad animali da tenersi in casa o da coccolare o da, che ne so, cose di questo genere. Erano considerate animali impuri, vivevano, diciamo, fuori di casa, magari venivano utilizzati nella caccia, nella guerra, questo sì, ma certamente non venivano baciati, non venivano coccolati, non si faceva la toelettatura e cose di questo genere. E tantomeno i porci o i maiali erano addirittura, non erano utilizzati dagli ebrei neanche come cibo, tanto erano considerati immondi o impuri. Allora, chi sono questi cani e questi porci? Generalmente noi sappiamo, no, che gli ebrei consideravano cani e porci i non ebrei. Infatti si dice che una delle preghiere tipiche del fariseo era: Signore, ti ringrazio che non mi hai fatto nascere né donna né cane e né gentile, no. Che è veramente un oltraggio, considerando che Dio ha creato gli uomini e le donne a sua immagine e somiglianza. Ma passiamo oltre. Cosa significa quindi? Chi sono questi cani? Sono tutti non credenti? No, assolutamente no. Perché non si potrebbe compiere l'opera di evangelizzazione se si considerassero cani e porci tutti coloro che non credono in Cristo. Noi dovremmo rifiutare loro di dare loro il messaggio del Vangelo. Anzi, non è così. Non sono classi di persone, non sono razze umane, non sono persone che compiono certi peccati. I cristiani non sono mai stati e mai dovrebbero essere i veri cristiani, razzisti, classisti. Non sono persone che hanno paura di nessuno. Oggi si parla di omofobia, si parla di xenofobia. I cristiani non possono essere né razzisti, né omofobi, né xenofobi, né, non possono esserlo, non possono, e per definizione. I cristiani sono persone che amano tutti, qualunque peccato commetti, a
qualunque razza appartieni, a qualunque religione appartieni, il mio dovere è amarti e accoglierti e aiutarti e servirti, come ha fatto Gesù. No, assolutamente, non è... Il cristianesimo autentico non è stato mai discriminatorio in questo senso, non può esserlo. Cesserebbe di essere cristianesimo. Gesù ci ha detto: amate perfino i vostri nemici, i vostri persecutori, pregate per quelli che vi perseguitano. E allora chi sono questi cani e questi porci? Sono alcuni non credenti. Quali? Sono quelli che rifiutano e si oppongono alla verità. Sono quelli che bestemmiano e rigettano il messaggio cristiano. Rifiutano Cristo, rifiutano il messaggio del regno che viene loro offerto. Sono quelle persone verso le quali Gesù ha detto che se non ci accolgono, vi ricordate quando ha mandato i suoi discepoli, no? Matteo capitolo 10, se non vi accolgono, voi andate lì, offrite la pace, date la vostra pace, guarite gli ammalati, eccetera, ma se vi cacciano, voi scuotete la polvere da sotto i vostri piedi. C'è un momento in cui a un certo punto basta. Vi ricordate la storia di Samuele e di Saul? Saul ha rifiutato la grazia di Dio, il dono di Dio, ha peccato, e una volta e due volte, e Samuele continuava a piangere, a fare cordoglio per lui, e a un certo punto, e lo potete leggere questo in 1 Samuele 16:1, Dio gli dice: basta, quando la finirai di fare cordoglio per Saul? Io l'ho rigettato. Tu alzati, riempi il tuo corno d'olio e vai a ungere Davide. Basta, basta. E nel Nuovo Testamento abbiamo un altro esempio. Se leggete il bellissimo discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, capitolo 13 del libro degli Atti, vedrete come Paolo spiega meravigliosamente il Vangelo a queste persone che erano giudei. Andò nella sinagoga e dopo aver predicato ci furono alcuni proseliti che lo seguirono, e se leggete la storia, la settimana successiva, il sabato successivo, la sinagoga non bastava più per predicare il Vangelo. Paolo ha dovuto fare una riunione all'aperto e tutta la città andò ad ascoltarlo. Perché? Che aveva fatto? Aveva fatto una campagna su internet, aveva fatto la pubblicità, aveva messo i volantini. No, quelle persone che avevano creduto l'avevano detta a tutti: venite, ascoltate il messaggio del Vangelo, c'è Paolo, predicherà. E una settimana dopo tutti andarono lì e i giudei erano pieni di invidia, come noi stiamo qua da anni e anni e la nostra sinagoga rimane così piccola e vuota. Arriva questo qui, una predica, e ha tutta sta gente dietro di sé. E se leggete quello che è successo, a un certo punto Paolo dice, lo leggo dal versetto 45: ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, bestemmiando, contraddicevano le parole dette da Paolo. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore. E cita un passo dell'Antico Testamento, in particolare un passo di Isaia, E gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio, e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. In questo caso chi sono i cani e i porci? Non gli stranieri, ma quei giudei che hanno rifiutato il messaggio del Vangelo. Quindi, qual è l'ordine di Gesù? Cosa ci ordina il Signore di non fare? Al versetto 6 del capitolo 7 di Matteo, Gesù ci ordina di non profanare le cose sante. Noi abbiamo la responsabilità di mantenere la purezza nella vita della Chiesa. Non dobbiamo svendere il Vangelo. Giovanni Calvino nella sua Ginevra ebbe una grande controversia con il partito dei libertini. Erano persone che volevano vivere con due o tre famiglie o due o tre donne, allo stesso tempo però fare parte della Chiesa. E a un certo punto lui disse no, si deve esercitare la disciplina nella Chiesa. Queste persone non si possono presentare, non possono partecipare alla cena del Signore. E si seppe che queste persone nel giorno di Pasqua lo volevano sfidare e sarebbero andati avanti a prendere la cena del Signore. Calvino scese dal pulpito, protesse con il proprio corpo gli elementi del pane e del vino e disse: mi è stato detto che qualcuno che è stato scomunicato vorrebbe prendere il pane e il vino. Dovrà farlo passando prima sul mio cadavere. Le cose sante non possono essere date ai cani e ai porci. Abbiamo questa gelosia di ciò che è vero, santo, buono, giusto. Gesù ce lo dice, ma siete rigidi, voi battisti riformati con questa comunione così. Fratelli, non è un vezzo. Gesù ci dice di esercitare il discernimento e di non profanare le cose sante, di non banalizzare la grazia di Dio, il Vangelo di Dio, le cose preziose. Non prendete le vostre perle e gettatele, non gettatele davanti ai maiali. C'è un certo tipo di evangelizzazione che ridicolizza, che svilisce il sacrificio di Cristo, che offre la grazia a buon mercato, che svaluta, che svende il Vangelo. È la predicazione della fede senza il ravvedimento, della grazia senza la contrizione, del perdono indiscriminato, l'universalismo. Non è questo il messaggio del Vangelo. E c'è un altro atto che potrebbe essere considerato in questo ambito, ed è l'ingenua e indiscriminata offerta di cose sante e di perle a chiunque. Noi dobbiamo aiutare chiunque, ma quando si tratta di offrire il Vangelo e i beni spirituali, dobbiamo fare attenzione. Mi ha fatto riflettere questa cosa, mi fa pensare a quanto poco scritturale siano le campagne di evangelizzazione a pioggia. Qual è il metodo stabilito dal Signore per evangelizzare? Tenetevi forte, eh? Il metodo è la testimonianza sistematica, personale e individualizzata del messaggio del Vangelo. Una chiesa che non evangelizza non è una chiesa. Una chiesa che non evangelizza è una chiesa che nel giro di poco tempo muore. Ma una chiesa che evangelizza è una chiesa in cui ogni credente si impegna a condividere il Vangelo con tutte le persone che capitano sulla sua via. Come? In modo aggressivo, chiedendo a tutti: sei salvato? Hai creduto in Gesù? Mettendogli in tasca necessariamente dei Nuovi Testamenti, degli opuscoli. Non credo che sia questo quello che il Signore ci ordina di fare. Noi non dobbiamo standardizzare l'evangelizzazione. Guardate come fa Gesù. Guardate come evangelizzava Gesù. Ha usato le stesse parole con due persone diverse. No. A Nicodemo dice una cosa, alla Samaritana ne dice un'altra, alla donna colta in flagrante adulterio non dice neanche tante cose, non c'era neanche da dire tanto, vai e non peccare più. Al dottore della legge parla in un modo, al giovane ricco parla in un altro modo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo evangelizzare, e guai a noi se non evangelizziamo, se non parliamo. Ma prima di aprire bocca per pronunciare il nome di Cristo e condividere il Vangelo, dobbiamo ascoltare la gente, dobbiamo lasciar parlare le persone, dobbiamo capire di che cosa hanno bisogno, dobbiamo esercitare il discernimento. E se c'è qualcuno che reagisce contro di noi, non sta reagendo contro di noi, sta reagendo contro il Vangelo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere che cada fuoco dal cielo e lo consumi, come hanno fatto Giovanni e Giacomo? No. Ritirarci. Non insistere. Significherebbe dare loro cose sante e perle che non possono non solo apprezzare, ma che poi rivolteranno contro di noi, perché se diventiamo petulanti, disonoriamo il Vangelo. Se vi cacciano da una città, andate in un'altra, Gesù dice. L'ultima cosa, e ho finito stamattina. Noi quindi siamo amministratori dei beni di Dio, siamo persone che in modo assennato devono dispensare i doni di Dio. L'ultima cosa, siamo agenti del giudizio. Comprendiamo quale sia il nostro ruolo nei rapporti dei non credenti. Siamo agenti del giudizio di Dio. Siamo da una parte persone che hanno il ministero della riconciliazione, che esortano, che consolano, che supplicano affinché gli uomini siano riconciliati con Dio, ma dall'altra parte siamo anche agenti del suo giudizio. Abbiamo il dovere di annunciare il giudizio. La buona notizia è apprezzata soltanto da chi riceve la cattiva notizia della propria condanna. Allora che cosa dobbiamo fare? Andare in giro dicendo che fuoco e zolfo cadranno sulla testa? No, non è questo il modo in cui Gesù ha annunciato il giudizio. Ha parlato anche del fuoco e dello zolfo. Ma lo volete vedere il modo in cui Gesù ha annunciato il giudizio? Che deve essere perlomeno il nostro metodo. Guardate che se Gesù ha parlato dell'inferno, lui ne poteva parlare. Noi dobbiamo parlare come persone che sono state scampate dall'inferno, non come persone che vogliono mandare gli altri all'inferno. Volete vedere qual è il modello che dobbiamo seguire nell'annunciare il giudizio? Lo trovate in Matteo capitolo 23, versetto 37. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Così Gesù annunciava il giudizio, con le lacrime agli occhi, con un cuore pieno d'amore nei confronti di chi lo aveva rifiutato. E così dobbiamo fare noi. Noi siamo agenti del giudizio, persone che devono ricordare agli uomini e devono vedere negli uomini che rigettano il messaggio del Vangelo, persone che sono in pericolo di perdere l'anima per l'eternità. E come possiamo essere aspri o compiaciuti di questo? E se vedessimo gli uomini con gli occhi di Dio, i nostri occhi si riempirebbero di lacrime e il nostro cuore di compassione. E invece di mandare maledizioni, piangeremmo su di loro e li supplicheremmo nel nome del Signore: siate riconciliati con Dio. E parlo a voi che non vi interessa di Dio, che pensate ad altre cose, proprio in questo momento magari. La spada del giudizio è appesa sulla testa di ogni essere umano. È l'unico che sta tenendo quel filo, quel crine di cavallo, affinché quella spada non vi tagli la testa, è Cristo. È l'unico che può togliere quella spada, è Cristo. E Cristo sarà colui che taglierà quel crine quando verrà il giorno del giudizio. Per amore di Dio, siate riconciliati con Lui. Noi abbiamo anche il dovere di esercitare il giudizio, oltre ad annunciare il giudizio, e questo ha a che fare con la disciplina, con il silenzio, con l'allontanamento degli scandali. Se noi non vogliamo essere accusati di profanare le cose sante, e fare la fine del sacerdote Eli, che perse i figli, perse se stesso, e perse l'arca, e disonorò la testimonianza. Abbiamo il dovere di esercitare il giudizio. Una chiesa autentica è una chiesa che moderatamente, ma adeguatamente, sa come comportarsi con coloro che peccano e non si ravvedono e perseverano nel loro peccato. E l'ultima cosa, e ho finito, dobbiamo farlo con modestia, con realismo e con fede. Con questa predicazione io non voglio trasformare questa Chiesa, me stesso e voi, in persone che cominciano a giudicare, a valutare cani e porci a destra e a sinistra. Sarebbe un fallimento. Vorrei che non cadessimo negli estremi, perché gli estremi sono sempre terribili. Un estremo è quello di non esercitare nessun giudizio, lasciare che tutti facciano quello che gli pare, alla fine Dio giudicherà. L'altro estremo è di sostituirci a Dio. Essere cristiani significa, richiede impegno, ma ricordiamoci sempre che un cane può essere trasformato in una colomba e un maiale può essere trasformato in un agnello. E vorrei che in questo momento ciascuno di voi pensasse a qualcuno, uomo, donna, grande, piccolo, persona che vi ha fatto del male, persona che ha rifiutato il Vangelo tante volte da parte vostra, persona che vi ha offesi e ha offeso Dio e Cristo e il Vangelo. Pensateci, non c'è nessuno? Attenzione, se non avete nessuno è perché probabilmente non testimoniate a nessuno, perché se voi testimoniate del Vangelo succedono due cose: o le persone si convertono o le persone reagiscono contro di voi. Questo lo diceva John Wesley quando tornavano i suoi predicatori itineranti, gli dicevano: allora, si è convertito qualcuno? No. Ti hanno perseguitato? No. Allora tu non predichi il Vangelo. Perché se si predica il Vangelo, o la gente si converte o ti perseguitano, perlomeno. Quindi, io ho concluso. In questo momento, pensate a qualcuno che, al quale avete testimoniato, che considerate ostinato, ostinata, che sta bene nella categoria dei cani e dei porci. E pregate per lui e per lei, perché nessun cane e nessun maiale, a meno che Dio non lo abbandoni a se stesso, rimarrà tale per sempre. Noi dobbiamo avere speranza e fiducia che Dio può cambiare chiunque. Perciò sì, siamo agenti del giudizio. Abbiamo il dovere di annunciare il giudizio, abbiamo il dovere di esercitare il giudizio, ma abbiamo il dovere di farlo con modestia, con realismo e con fede. Preghiamo. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per ogni parola che è stata pronunciata dal nostro Signore Gesù Cristo e che è custodita e preservata nel Nuovo Testamento. Queste parole per noi sono cibo, sono preziose, sono speciali. Ci rattristano e ci rallegrano, ci correggono, ci esortano, ci fanno pensare, ci sfidano. E ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti a metterle in pratica, poiché a niente serve sentirle soltanto. Ti preghiamo questa mattina che tu possa raggiungere i cuori ostinati nei tuoi confronti, coloro che chiudono le orecchie, che chiudono il cuore, che ben potrebbero essere posti nella categoria dei cani e dei porci, così come Gesù ci ha detto, ma ti preghiamo per loro, Signore. Tu sei colui che può fare la più grande trasformazione. Hai trasformato un persecutore come Saulo da Tarso in un apostolo. Hai cambiato noi, che eravamo odiosi, odiantici gli uni gli altri. Alcuni di noi erano e sono stati libertini, fornicatori, bugiardi, malvagi. Abbiamo commesso ogni genere di peccato, eppure tu, Signore, ci hai perdonati e ci hai salvati, e ci hai portati nella casa del Padre a godere dei beni preziosi del Vangelo. Signore, ti preghiamo che tu possa spingerci verso gli altri, a concedere, a dare loro il messaggio del Vangelo, e concedi che lo Spirito di Dio possa convincere e rigenerare. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.